escalation. Però normalmente rispetto a gruppi piccoli che si muovono in maniera abbastanza isolata rispetto al corteo, le strategie utilizzate sono quelle di bloccarli con interventi delle forze dell'ordine in misura, in numero superiore rispetto a quelli dei dimostranti, in modo da evitare azioni di violenza.
L'esperienza dice che è possibile intervenire anche su piccoli gruppi al lato dei gruppi più numerosi pacifici?
L'esperienza...
Ci sono delle strategie o delle tattiche per poter intervenire miratamente su chi compie azioni illegittime a fianco, al lato, più o meno distanti dal grosso dei manifestanti pacifici?
Ci sono strategie che sono normalmente quelle dello della manifestazione di un rapporto di forze polizia-dimostranti chiaramente favorevole alla polizia. Questi sono stati gli strumenti che sono stati utilizzati rispetto ai centri sociali, cioè nelle manifestazioni di piazza dei centri sociali una presenza di polizia in numero doppio o triplo rispetto a quello dei manifestanti. Alla presenza, all'azione del Black Bloc e degli autonomi, le difficoltà variano a seconda delle strategie anche che questi gruppi, che perseguono una forma di visibilità anche simbolica, adottano. Diventa difficile un intervento su questi gruppi quando questi gruppi cercano di rientrare nei cortei, che è stata l'esperienza per esempio della manifestazione conclusiva del quarto forum sociale europeo ad Atene e l'esperienza del controllo recente del vertice del G8 in Germania, dove la strategia dei gruppi del Black Bloc, che poi in alcuni casi sono Black Bloc, in altri casi sono altri gruppi più radicali, era quella di cercare di rientrare nei cortei e quindi provocare momenti di confusione nel riconoscimento di questi gruppi. L'impressione è che a Genova la strategia fosse stata diversa perché i principali episodi vedono il Black Bloc muoversi in maniera separata rispetto al corteo. Anche nei momenti in cui il Black Bloc si dirige verso le piazze tematiche gestite da altri gruppi del corteo, sono momenti in cui il Black Bloc passa, non momenti in cui si tende a mimetizzarsi all'interno delle manifestazioni. Quindi sono momenti che normalmente vengono gestiti attraverso un intervento in massa rispetto a gruppi di dimensioni limitate.
Un'altra questione, un attimo che... Lei prima ha detto che, facendo riferimento a quello che è stato il momento clou della rottura dell'ordine, vale a dire la carica dei carabinieri in via Tolemaide, che poi di solito succede che a questo momento di escalation si va verso un ristabilimento dell'ordine pubblico, questo è ciò che accade più di frequente. Ecco, volevo sapere, da ciò che avete analizzato, in questa occasione ci fu o non ci fu un rientro nei ranghi, per così dire, dell'ordine pubblico? E se non c'è stata, avete individuato qualche motivo specifico? Qualcosa ci ha già detto, ma poi il discorso è stato interrotto, ci ha già detto la questione delle vie di fuga, per esempio. Ecco,
la questione soprattutto del coordinamento, direi.
E del coordinamento, aveva già citato questi due elementi. Ecco, ma come mai poi nel giro di un tempo accettabile non si è rientrati nei ranghi?
Come mai, quando leggo gli atti del processo, spero di capirlo anch'io, perché non tutti gli episodi e le verità sono ancora disponibili per gli studiosi. Diciamo, uno dei vantaggi degli storici sui sociologi è che almeno gli archivi sono aperti, per noi gli archivi ancora non sono aperti. Però diciamo che l'ordine pubblico è una situazione estremamente più strutturata di quella che ci si immagina, soprattutto quando si usano termini come quelli di sommossa. E allora quando si interviene in ordine pubblico si vede che ci sono, sia fra i dimostranti che fra le forze dell'ordine, diverse prassi informali per fare rientrare episodi di escalation, diciamo interventi di ritorno alla calma, il funzionario di polizia che interviene a dire basta, il membro del servizio d'ordine che interviene a riportare la calma, chi ha più esperienza di ordine pubblico da una parte e dall'altra, che cerca di fare ricalmare le acque, di dire solo un episodio, solo un momento. Questo lì non c'è, in parte sembra non avvenire perché normalmente questo succede o quando c'è una carica di alleggerimento, appunto, e quindi rientra per ordine della gerarchia, o quando c'è uno sbaglio o un momento di mancanza di controllo che rientra perché viene riportato all'ordine da parte di chi deve esercitare, del funzionario normalmente che esercita funzioni di direzione dell'ordine pubblico. Negli episodi che abbiamo potuto vedere nei filmati e nelle registrazioni, un elemento fondamentale sembra essere l'incapacità di comunicare con questi reparti. E il fatto che questa mancanza di comunicazione non dura un paio di minuti ma sembra durare parecchio, e questa è la ragione per cui dicevo ancora non credo di averlo capito del tutto, è come mai non c'è rispetto al non funzionamento di laringofoni e altri strumenti tecnologici un intervento diretto faccia a faccia che riallontani un reparto che non era previsto fosse lì e non era previsto intervenisse lì. Però appunto da quello che si vede, uno degli elementi che producono questa incapacità di ritorno indietro è la mancanza di coordinamento con le linee gerarchiche di comando, che è un elemento che poi si vede anche nel filmato nel corso dei primi 10 minuti, un quarto d'ora di cariche, con i reparti che non sanno dove andare, non sanno come spostarsi, quindi sembra che l'espressione di police riots, cioè di sommossa di polizia, è anche legata al cadere delle linee di coordinamento e di comando che portano a una serie di azioni i cui risultati non sono preventivati, quindi che azioni e reazioni sulla base di ragionamento di breve periodo che poi producono escalation.
Ecco, questo introduce l'ultima domanda che le volevo fare. Nelle vostre analisi, non solo per Genova ma in generale, avete visto un rapporto, esiste un rapporto nella reazione psicologica di massa dei dimostranti rispetto a interventi impropri, eccessivi o percepiti come eccessivi? Vale a dire, si deve mettere nel conto in una corretta gestione dell'ordine pubblico anche le reazioni psicologiche, oltre che naturalmente quelle materiali, dei dimostranti o di chi in quel momento si trova in certe situazioni?
C'è una definizione che hanno dato i criminologi del tipo di clima che si crea durante le cariche, che tiene conto soprattutto del fatto che nelle cariche di polizia molto spesso si arriva al corpo a corpo tra persone che sono giovani, arrabbiate, spaventate e che tendono a interagire fisicamente attraverso uomini prevalenti. Si dice anche in questi studi il fatto che prevalentemente è un conflitto tra giovani uomini maschi. E ovviamente normalmente le strategie di ordine pubblico, sia per la dimensione militare che hanno, cioè si interviene prevedendo quello che può essere la reazione perché devono servire come de-escalation, non a produrre rotture di ordine pubblico, si tiene conto degli effetti psicologici e si tiene conto in relazione a chi si ha di fronte. Ma questa è la ragione per cui dicevo il sapere di polizia è importante, perché si tiene conto degli effetti dell'intervento e del non intervento in relazione a quello che ci si aspetta che i manifestanti siano e facciano. Quindi ci si aspetta reazioni diverse dagli ultras, ma spesso anche ci si aspetta reazioni diverse dagli ultras della Roma rispetto a quelle degli ultras del Livorno o altro. Ci si aspetta ovviamente reazioni diverse dai centri sociali dei Casarini rispetto allora a quello che ci si aspettava dal Network per i diritti globali, cioè nella visione dell'ordine pubblico strategico, quella che normalmente viene elaborata dal Digos con conoscenza dei manifestanti, si cerca di ragionare in relazione non solo al tipo di azione, ma anche al tipo di territorio, alla dimensione geografica, alla dimensione logistica e soprattutto a chi sono i manifestanti. Con anche quello che abbiamo visto nelle interviste alle forze di polizia, una considerazione della psicologia anche della forza di polizia, cioè il funzionario che dirige un reparto sa anche che le forze di polizia reagiscono, e lo dicono nelle interviste, diversamente alle mamme che fanno un sit-in di fronte all'asilo nido per chiedere una limitazione del traffico, o agli ultra del calcio che protestano perché è stato venduto un giocatore. E quindi nella concezione dell'ordine pubblico c'è anche una concezione della reazione psicologica della forza di polizia stessa, perché nei funzionari che gestiscono l'ordine pubblico c'è anche consapevolezza del fatto che anche i loro uomini sono ragazzi giovani arrabbiati, spaventati e così via, e quindi che ogni rottura dell'ordine pubblico è di per sé un fallimento, perché una volta che ci sono cariche, le cariche non avvengono secondo comportamenti spassionati e emotivamente.
La ringrazio, dottoressa, è stata molto chiara.
Sì, qualche domanda. Senta, lei oggi è stata citata qui come consulente tecnico. Per quali difesa, per quali imputati ha avuto un incarico specifico da tutte le difese, da alcune delle difese? Che tipo di quesiti le sono state poste?
Dunque, l'intervento è stato richiesto da avvocati difensori che forse poi potranno spiegare meglio. E la richiesta che mi è stata fatta è stata di spiegare...
No, scusi, però è importante anche per sapere, per carità, poi toccherà la difesa, però specificare per quale difese lei ha prestato. Immagino abbia avuto un rapporto diretto, abbia saputo almeno in genere per quello che è il pubblico ministero, quando dà un incarico di consulenza tecnica, formula, oltre a formulare quesiti specifici, se ha un rapporto con un soggetto. Siccome qui i difensori sono molti, io le chiedevo se la sua consulenza tecnica è stata esperita per conto di qualcuno in particolare.
Sì, io le dicevo che forse ha più competenza a rispondere a questa domanda.
No, ma io parlo, lei con chi ha avuto a che fare? Le sarà stato detto?
Sì, ho avuto a che fare con dei difensori.
E per quali imputati? Lei sa in quale processo siamo?
Sì, so in quale processo siamo, non so chi...
Per che cosa stiamo procedendo in questo processo,
sì,
nel corrente?
Sì, certo che sì.
Quale? Che cosa?
Gli interventi rispetto agli episodi che si sono sviluppati a seguito dell'intervento del carabinieri sul...
No, io le ho chiesto se lei sa... Quale motivo c'è questo processo? Questo forse è il quesito che le è stato posto, ma lei sa questo processo per quali reati è?
Può fare formulare la domanda in maniera più chiara?
La domanda è chiarissima, se lei sa di che cosa sono imputati i nostri imputati.
Sono imputati reati di devastazione e saccheggio.
Bene. Quindi...
Sembra di stare un esame?
Beh, sa, così è, mi dispiace. Siamo in tribunale.
Sì, sì, ma non sono un imputato.
Anche, c'è anche un po' un limite anche alla prendersela con il consulente tecnico, che peraltro è un tecnico, non è neanche parte in questo processo in modo particolare.
Presidente,
voglio dire,
mi sembra...
magari un atteggiamento un pochino più tranquillo, forse quello si potrebbe richiedere al pubblico ministero.
Presidente, io vorrei sapere, vorrei che rimanesse a verbale, se il pubblico ministero non ha un atteggiamento tranquillo. Mi sembra che siano domande lecite. Abbiamo assistito di fatto a una lezione universitaria, volevo entrare nel dettaglio della consulenza.
PM può proseguire.
Grazie. Quindi lei ha ricevuto un incarico specifico dalle difese?
Mi è stato richiesto una consulenza tenendo conto del mio studio che riguarda il rapporto tra protesta e polizia in Italia dal 1945 ad oggi e analisi comparata dell'evoluzione del rapporto tra protesta e polizia in Europa e nell'America settentrionale. E quello che mi è stato chiesto è stato di definire qual è stata l'evoluzione nelle concezioni dell'ordine pubblico e mi è stato chiesto di, in relazione agli studi che ho fatto, se ritenevo che l'intervento a Genova corrispondesse a un modello di ordine pubblico di escalation della forza o un modello di ordine pubblico negoziato.
Lei ci ha anche detto di essere docente di sociologia, se non sbaglio.
E di scienza politica, sono professore ordinario di scienza politica all'Università di Firenze, distaccato all'Istituto Universitario Europeo, che è un istituto finanziato dall'Unione Europea, dove ci sono soltanto studenti di dottorato provenienti da tutti i paesi europei.
Possiamo definire questo suo approccio al quesito un approccio sociologico?
Certamente.
Ha tra le sue specialità anche, è anche psicologa?
No.
Perché quello che mi ha colpito in questa sua lunga, dotta e molto interessante intervento è questo approccio teorico alla vicenda. Le chiedevo, lei da quello che ho percepito nel corso di questa lunga deposizione, che ha avuto a disposizione numerosissimo materiale, sia documentale che video, documentale inteso come foto, documenti, però anche, voglio dire, proprio da sociologa, anche, mi sembra di aver capito, studi di settore, cioè la risposta al suo quesito è stata quanto mai ampia e mi sembra, le chiedo conferma, che lei si sia avvalsa di tutto questo materiale, è così?
Sì, cosa intende per studi di settore?
Beh, la risposta al quesito che le è stato fatto, ma guardi, nel corso della sua esposizione quello che mi ha colpito e che faccio rilevare e chiederei una spiegazione sul punto, che è questa sua, perché a quanto ho capito le difese si sono rivolte a lei perché aveva già in corso uno studio su questo argomento e da quello che ha detto questo suo studio andava avanti da tempo e si è occupato dei fatti genovesi solo in maniera, il suo studio è molto più ampio rispetto ai fatti genovesi che occupano di questo studio una minima parte, è così?
Dunque, mentre scrivevo questo libro sono successi i fatti genovesi, quindi in questo libro i fatti genovesi occupano una minima parte, in quest'altro libro occupano una parte centrale collocati all'interno di episodi di controllo delle proteste transnazionali.
Ecco, comunque mi pare, per quello che ho sentito, che lei ha preso in esame modalità di manifestazioni che, risalenti nel tempo, glielo chiedo se non lo ha detto, ad esempio ha preso anche in esame quanto accaduto a Seattle dal 2000 in avanti, no? È questo più o meno l'oggetto. Quello che mi ha colpito da questa sua, le ho detto, molto interessante analisi è che forse se non fosse stata la difesa a fare una domanda specifica verso la fine, io non l'ho mai sentito citare in questa sua analisi complessa l'irrompere sulla scena delle manifestazioni mondiali il gruppo denominato appunto Black Bloc, che ha di fatto modificato in maniera, non lo dico io perché non sono un'esperta, però proprio perché immagino avrà letto giornali, si sarà basata, non ho mai sentito in questa sua dotta relazione, ma forse non era il quesito che le aveva fatto la difesa, un cenno all'irrompere sulla scena mondiale del Black Bloc. Non lo rimporta, non lo ritiene importante, non lo ha ritenuto importante, non ritiene che abbia potuto modificare l'approccio anche da parte delle forze dell'ordine, non solo in Italia, alle modalità di gestione delle manifestazioni?
Io ho iniziato a studiare l'intervento delle forze dell'ordine, l'evoluzione della protesta negli anni 70, con una ricerca che riguardava l'evoluzione del terrorismo in Italia che ho condotto insieme a un giudice, Giancarlo Caselli. E nel corso di questa ricerca quello che veniva fuori erano appunto evoluzione e ragionamenti sull'intervento rispetto ai gruppi che precedevano il Black Bloc. C'è una storia che precede il Black Bloc che non a caso è una tradizione dello Schwarzer Bloc tedesco, e lo Schwarzer Bloc tedesco viene dagli autonomen gruppen che imitavano i gruppi autonomi italiani. Quindi da un certo punto di vista l'evoluzione dello Schwarzer Bloc è da considerare come evoluzione di gruppi che emergono negli anni 70 e va in una direzione di manifestazione di una violenza in forma sempre più coreografica. Quindi rispetto ai problemi di ordine pubblico degli anni 70 con i gruppi autonomi, che come lei forse si ricorda erano gruppi che utilizzavano armi da fuoco, l'evoluzione di questi gruppi è un lungo percorso che possiamo quasi definire un percorso di de-escalation, perché è un percorso di trasformazione di una violenza che uccide in una violenza di distruzione limitata delle cose.
Quindi se non ho capito male mi sta definendo la violenza del Black Bloc da Seattle in avanti una violenza simbolica?
Io le sto dicendo che rispetto a, sempre come studio sociologico, che il Black Bloc non nasce all'improvviso, ma che viene dalla lunga...
Sì, io vado più sul concreto. Più sul concreto. Le fratello una risposta concreta.
Il ministero ha fatto una domanda sull'irrompere del blocco nero nelle manifestazioni. Il consulente sta rispondendo sull'irrompere del blocco nero nella storia e nelle manifestazioni.
Cercavo di contenere, di parlare di Genova, se possibile, grazie. Comunque penso che il consulente sia in grado di difendersi da solo.
Sì, non penso di dovermi difendere soprattutto, essendo un consulente. Penso di stare rispondendo alla sua domanda che non intendeva focalizzare su Genova, perché iniziava dicendo si rende conto che è rotto nel blocco nella serie di manifestazioni transnazionali il blocco nero. Io le sto dicendo il blocco nero è un'evoluzione di gruppi e di strategie che hanno le radici negli anni 70, che viene da una diretta imitazione e che proprio quelle strategie e quella presenza di quei gruppi radicali che hanno prodotto un'evoluzione nelle strategie di intervento della polizia. Quindi la mia risposta è assolutamente il blocco nero non irrompe all'improvviso, c'era già, e rispetto ad altre strategie di azione dei gruppi radicali il blocco nero non le ho detto simbolico, le ho detto coreografico, cioè ho detto che è una violenza che si rivolge meno alle persone e più alle cose e che dà una grande importanza alla coreografia, come si vedeva dai tamburini neri e da questo tipo di intervento. Simbolico non l'ho detto.
Quindi coreografico, non simbolico.
Ho detto come una dimensione che è coreografico, non ho detto che non è violento.
Scusi, solo per memoria, la manifestazione di Firenze quando è stata?
È stata nel novembre del 2002.
Quindi successiva all'11 settembre del 2001.
Successiva?
All'11 settembre del 2001. Senta, lei poi parlando di violenze accadute nei pressi del corteo delle tute bianche, ha usato delle dimensioni tipo vicino, lontano, definisce Marassi lontano, Corso Torino dove me lo mette? Vicino o lontano? A dove arriva dal
corteo? Dunque, Corso Torino non l'ho studiato, ho studiato e non sono genovese. Quello che ho detto è che dal tipo di organizzazione delle azioni...
Scusi, io apprezzo moltissimo il suo approccio perché è un approccio teorico, però le ho fatto una domanda, non penso di usare la violenza nel chiedere se Corso Torino, se sa dov'è, se me lo mette vicino o lontano rispetto a via Tolemaide, Corso Gastaldi, che è la strada su cui poi è discesa il blocco.
Non avendo parlato di Corso Torino non glielo metto proprio, nel senso non so dove...
Non lo sta chiedendo.
Ho detto non glielo
non lo sa?
Quante volte deve dire? Ha detto che non lo sa, l'ha detto tre volte.
Quindi lei sa dov'è Marassi, ma dov'è Corso Torino non lo sa. Dov'è Corso Buenos Aires lo sa?
Senta. Io ho fatto una consulenza guardando ad alcuni episodi e ai luoghi che venivano esposti nei filmati che sono stati
presentati. Quindi un approccio grosso ma parziale, lei, molto se parziale.
Se lei mi vuole dire che Marassi è vicino ai Corso Tolemaide, lo dico.
No, scusi, è lei che ha detto che Marassi è lontano. Allora io le chiedo, se conosce altre strade e gliele cito, ma può benissimo non conoscerle, mi dice non so dove sono, non è, io glielo sto chiedendo.
Allora le dico che io non conosco quasi nessuno. Una delle strade di Genova, solo guardate, ho visto che Corso Tolemaide non è vicino a Marassi, tant'è vero che nelle indicazioni che venivano dal centro operativo Interforza, quelle.
Scusi, ma lei mi ha detto che non conosce Genova, come mai le è venuto in mente di andare a vedere solo Marassi o Marassi e non in altre zone della città?
È ovvio che volevo vedere solo Marassi, dove era e quanto era distante da Corso Tolemaide.
Perché?
Era quella la cosa che mi interessava, sapere se quel tipo di intervento era stato fatto perché Marassi era lungo Corso Tolemaide e quindi poteva essere considerato come un intervento collegato a Corso Tolemaide.
Non ha ritenuto di prendere in considerazione altre zone della città che sono state critiche o sono state oggetto di assalto del Black Bloc?
No.
Grazie, non ho altre domande.
Una domanda che scaturisce esattamente da queste ultime del pubblico ministero. Lei ha valutato, tanto vabbè, dico una cosa che magari così risolviamo un problema. Corso Torino è quella dove il blindato dei carabinieri ha preso fuoco, è stato dato alle fiamme, per cui magari dandole questa indicazione forse ora ci può rispondere se ha diciamo così, ha avuto modo di conoscere anche quella vicenda che invece avviene in Corso Torino.
Non ci siamo soffermati su questa
però la
vicenda.
Conosce. La seconda domanda è, lei ha analizzato alcuni degli atti, anche delle testimonianze di questo procedimento, soprattutto le comunicazioni del centro interforze, in cui ai carabinieri che successivamente caricano in via Tolemaide viene ordinato di portarsi verso Marassi. Mi dica se sì o no.
Sì.
Ecco.
Sì.
E può essere questo il motivo per cui si è occupata di Marassi e non di altre zone della città?
No, è senz'altro questo il motivo, perché
non
avevo intenzione di approfondire lo studio sullo stradario di Genova, ma di vedere specificamente se in quel caso c'era vicinanza o distanza tra i gruppi che provocavano disordine e i gruppi che sono stati caricati.
Benissimo, non ho altre domande, grazie.
Mi scusi Presidente, posso fare posso chiedere una cosa? Sì.
Considerando che però avendo chiesto noi l'esame, a quel punto poi facciamo delle altre forse.
Non ho sentito, non ho capito. Posso fare una domanda? Sì, no, verrà. Buongiorno. Sento, avevo bisogno di un chiarimento rispetto a quello che lei ha detto. Prima le faccio un'affermazione, vediamo se in qualche modo possiamo condividerla. L'ordine pubblico è comunque una situazione determinata da un certo numero di fattori che concorrono in qualche modo. Ed esiste nell'analisi dell'ordine pubblico un rapporto di causa ed effetto tra determinate situazioni che avvengono nel momento antecedente e determinate situazioni che avvengono nel momento successivo.
Sì,
è corretto in linea di massima, voglio dire, questo approccio?
L'ordine pubblico è definito dai funzionari che abbiamo intervistato come una situazione di equilibrio, quindi di equilibrio tra diversi obiettivi che sono dal diritto alla mobilità al diritto alla manifestazione.
Ma anche, voglio dire, determinato da una serie di fattori, anche di soggetti che in qualche modo poi sono quelli che si muovono all'interno di questi diritti che lei ha citato, credo.
Sì.
Sì. Possiamo dire in qualche modo che nell'analisi di un determinato momento, di una determinata situazione, e togliamo da quelli che possono essere gli agenti causali scatenanti, quelli che sono eventi che ancora non si sono verificati, cioè che si verificheranno dopo, mentre invece consideriamo quelli che si sono verificati in quel momento quelli antecedenti.
C'è una dimensione, non so se adesso colgo la sua domanda, ma c'è una dimensione strategica dell'intervento di ordine pubblico, quindi c'è sempre la previsione del dopo, quindi da questo punto di vista non è conseguenziale.
No, ma non sempre si può sapere quello che dopo accadrà, quindi voglio dire...